Veritas.
Chi ti ha dimenticato non si sa se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali.
Hai dedica con data, se è un regalo col prezzo ben nascosto dietro a un adesivo. È l'aria di chi non ha un letto fisso ma si appoggia in giro.
Perché si può leggere l'attualità anche attraverso i libri. Rubrica realizzata in collaborazione con la casa editrice Edi Cusano.
Gruppi in Italia, io lo sostengo da parecchio tempo, sono una specie in estinzione, o quasi, nel senso che la maggior parte dei gruppi rock italiani sono gruppi che sono nati 10 anni fa e non tutti sono riusciti a mantenere il successo. Il profilo centrale italiano questa sera è dedicato a un gruppo nuovo, un gruppo di esordienti, un gruppo di ragazzi molto giovani. 3 vengono da Verona e 1 viene da Genova. Quello che viene da Genova è figlio di De André, Cristiano De André si chiama, quindi naturalmente è una chicca per la stampa che sottolinea il fatto come lui sia appunto l'erede in famiglia. In realtà loro sono un gruppo che amano considerarsi alla pari uno con l'altro, nel senso che ognuno prende le decisioni e non c'è un rapporto di prevalenza, di leadership. E hanno fatto un album. Naturalmente Tempi Duri è il loro nome e Tempi Duri è quasi la traduzione letterale italiana di Dire Straits, che vuol dire in cattive acque, più o meno mi sembra che il concetto sia lo stesso.
In Libro Veritas.
Sì, si può leggere l'attualità attraverso i libri, per questo abbiamo creato questa rubrica che si chiama In Libro Veritas, e si può leggere l'attualità attraverso la storia della musica, perché ogni epoca, fase della musica riflette, come del resto anche un'altra straordinaria arte, quella del cinema, può riflettere, anzi riflette molto spesso nelle intenzioni stesse degli artisti l'epoca che si sta attraversando. Per questo oserei dire che il libro che ho davanti a me, che è un librone di una bellezza incredibile, è anche un piccolo libro di storia, oltre che una traversata fantastica nel mondo della musica. Si tratta di Dear Mr. Fantasy, edizione 10° anniversario, firmato da Carlo Massarini, in collegamento con noi. Ciao Carlo, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
A te, grazie per aver accettato il nostro invito. I Tempi Duri, abbiamo sentito la clip audio dei Tempi.
Sì, no, mi ha fatto proprio uno strano effetto. Quello era una presentazione tratta da Mr. Fantasy, che è uno abituato a vedere anche, oltre ad ascoltare. Ed era l'esordio di Cristiano, del figlio di De André, con una band. Anche lui, come il figlio di Dylan, esordisce con una band invece piuttosto che da solo, poi si metterà naturalmente in solo. Sono passati solo quasi 40 anni, però tutto bene.
Sì, poi appunto si evoca Cristiano De André, che poi ha avuto la sua carriera da solista, però io non ricordavo per esempio che avesse invece questo gruppo.
È stato l'esordio. Credo che abbiano fatto un album o due, poi si sono sciolti quasi subito, però erano carini, cioè il gruppo non era male di per sé.
Un peccato forse da un certo punto di
vista. Sì. Dato, come dicevano loro, no? Chi è che decide? Tutti decidiamo, e quindi il gruppo dura poco in genere.
è vero, è proprio così. Un fotoracconto di un'epoca musicale in cui tutto era possibile, 1969 1982, perché tutto era possibile, Carlo?
Allora, era possibile tutto perché era un altro mondo rispetto ad adesso, ed è molto difficile spiegare a un ragazzo di adesso perché fosse tutto possibile allora e in che maniera. Però in realtà fra la metà degli anni 70 e direi la metà degli anni 80 c'è stato un ventennio. Io poi racconto 12 anni che sono in testa e in coda segnati dai Rolling Stones, Hyde Park, il loro concerto in memoria di Brian Jones, sì, a cui io mi trovai ad assistere, feci le prime fotografie della mia vita, e poi il finale, l'82, quando loro hanno vinto i mondiali, predicendo la vittoria per 3-1 con Mick con la maglietta di Paolo Rossi.
Sì.
In mezzo ci stanno 13 anni, ma in realtà naturalmente si può estendere un pochino prima e un pochino dopo l'età, perché era un periodo nel quale tutti volevano fare qualcosa di nuovo. C'era una grande tensione creativa, c'era la voglia di mischiare le carte, di mischiare i generi, di trovare delle soluzioni, dei percorsi, dei territori sonori e anche testuali, devo dire, diversi da prima. Allora, adesso se tu hai successo e fai un album diverso, la casa discografica, il tuo management ti prendono per matto, ti dicono no, ma no, torna indietro, rifallo come prima. In quel periodo lì, se tu facevi un album uguale al precedente, venivi bollato. Ah, lui non c'ha più niente da dire, non c'ha più niente da fare. Ricordate Puccini, Bertoncelli e L'Avvelenata. Sì. Solo sì, perché aveva fatto un album, Via Paolo Fabri 43, che era vagamente simile al precedente. Poi, povero Puccini, in che maniera dovesse essere diverso non si sa. Quindi era un periodo molto stimolante, sì, molto ricco, molto fertile, e nel quale è nato quello che adesso viene chiamato il classic rock da una parte, e una serie di tante altre contaminazioni. Pensiamo solo ai Talking Heads, Brian Eno mischiando la new wave americana con il funk africano, che hanno segnato un'epoca e hanno anche indirizzato la musica poi nei decenni successivi.
Ecco, prima facevamo un discorso sul rapporto tra musica e fase storica, no? Come appunto anche le altre arti, come certo, il cinema, no? Riflettono, si riflette, una vicenda, uno specchio. È chiaro che l'artista annusa il suo tempo e poi declina tutto in forma musicale, in forma cinematografica, pittorica, insomma quello che possono essere le sue capacità. E allora, rispetto a quel mondo che tu descrivi nel libro, dove tutto era possibile perché c'era fermento, oggi qual è la situazione? Io non sono un esperto di musica, però quello che percepisco io, così, per minima sensibilità giornalistica, è che il panorama musicale sia un po' deprimente. Però mi fermo qui, perché poi ovviamente c'è sempre un Carlo Massarini che mi dice no, guarda, sbaglio.
Certo, oggi poi
oggi sbaglio tutto. Però diciamo, che succede oggi? La pietra l'ha lanciata, quindi no, però lascio anche a te la possibilità di non farmi lanciare la seconda. Che succede
è un
oggi?
Mondo, è un mondo difficilmente paragonabile a quello di 40 o forse anche sì, 50 anni fa, perché le situazioni, il contesto è completamente diverso, il contesto di comunicazione, il contesto tecnologico, il contesto poi proprio dei comportamenti umani si è molto evoluto, e si è soprattutto molto evoluto il mondo della discografia, cioè tutto il sistema che gira intorno alla musica. Cioè la musica è in fondo poi la parte più nobile, no? Quella che ci dà emozione, ci dà divertimento, sulla quale ci possiamo riflettere, però il sistema intorno, cioè le case discografiche, la distribuzione della musica, i file, il vinile, il CD, i file appunto smaterializzati, hanno creato un contesto completamente diverso. Io sono del parere che ogni epoca, parlando dal punto di vista di un ragazzo, ogni epoca deve avere i suoi miti, i suoi eroi, i suoi musicisti, i suoi metro a pensé, cioè coloro che in qualche maniera intellettualizzano il fenomeno. E quindi è anche giusto che si creino dei personaggi del genere negli anni 10, negli anni 20 del nuovo secolo. Credo che la situazione è molto diversa dal punto di vista culturale, nel senso che noi venivamo negli anni 70, diciamo, che sono gli anni del libro, ma sono anche gli anni in cui in Italia c'è un movimento cantautorale importante, che secondo me ci mette al pari musicalmente, da un punto di vista non tanto musicale quanto testuale, ci mette al pari di quello che succedeva all'estero. Il mondo è cambiato talmente radicalmente, cioè c'era una sorta di cultura forse meno orizzontale, perché naturalmente l'informazione era molto meno diffusa, però un po' più verticale. Adesso c'è una cultura un po' più orizzontale, di citazioni, di flash, i social che vanno di più sono quelli in fondo di poche parole e immagini. È una cultura dell'immagine, che tra l'altro nasce con Mr. Fantasy all'inizio degli anni Ottanta, però è chiaramente un contesto nel quale un ragazzo difficilmente, poi ci sono naturalmente, però difficilmente pensa a scrivere delle canzoni come quelle di una volta. Tende più a creare dei suoni e soprattutto a creare un impatto che sia competitivo. In un'arena che si è riempita. Cioè, una volta, quando tu avevi comprato 100 dischi l'anno, 100 LP all'anno, più o meno eri sistemato, avevi fatto veramente un bel volo a planare su tutta la musica internazionale. Adesso ci sono decine, centinaia, migliaia di gruppi, nicchie, si è tutto un po', come dire, frammentato. Per cui è un po' più complicato seguire la musica nel suo insieme, a meno che non ti infili in tutte queste nicchie. E la parte testuale, diciamo, è un po' come la cultura dei nostri anni, cioè lo vedete. Fra il mio primo figlio, che ne ha 25 anni, e il quarto, che ne ha 14, c'è veramente un abisso. Cioè c'è un abisso forse anche più grande di quello che c'era fra i miei genitori e me.
Sì, probabilmente
quindi,
sì.
E quindi è cambiato tutto, cioè adesso i testi sono, poi i testi sono, allora poi i testi poi ci sono musiche più giovanili, musiche meno giovanili, la trap è chiaramente influenzata dal gangsta rap americano, cioè da quell'atteggiamento un po' da bullo, no? Bullo nei confronti delle persone, nei confronti delle donne. E tutto questo sicuramente crea un contesto molto diverso, è un contesto, diciamo, più a flash, più d'impatto, no? E meno di poesia, come forse era invece il periodo degli anni 70.
Sta di fatto che oggi, a mia memoria, credo non esistano programmi dedicati alla musica televisivi, intendo.
Mi sa che sono finiti dopo quella bella epopea.
Io adesso
Rai.
Posso sbagliare, però non...
No, è il motivo per cui quando hanno chiuso... Io ho fatto l'ultimo programma della RAI relativo alla musica, naturalmente musica non intesa come classifica, ma piuttosto come fenomeno culturale, che si chiamava Ghiaccio Bollente. È stato chiuso nel 2015, stata una bella petizione, 30.000 persone firmate, mandata alla RAI, la RAI naturalmente ovviamente se l'è fregata, però di fatto sta che si è chiuso qualsiasi spazio, non solo per... Beh, noi lì facevamo tre operazioni che secondo me erano importanti. La prima era avere un piede nel passato, un piede nel presente, cioè fare anche la storia, raccontare la storia, raccontare le radici, il blues, il jazz, anche il rock, ma insomma quello, diciamo, da cui proviene la musica di adesso, che è una cosa che ovviamente non fa nessuno se non per libera scelta e ricerca su YouTube. E dall'altra parte avevamo un'idea della musica importante, una musica come valore culturale contemporaneo, un'arte come la letteratura, come la scultura, la pittura, il cinema. E queste sono due cose che, secondo me, alla lunga, come dire, hanno un impatto sul pensiero nei confronti della musica. Se invece chiudi questo genere di programmi e lasci aperto solo le rassegne, beh, a quel punto la musica diventa veramente un jukebox.
Sì, ma infatti...
Ecco, ma YouTube, ad esempio, come canale per parlare di musica, potrebbe essere magari quello...
No, certo che lo è. Lo è, ci sono tante persone all'estero, anche in Italia, mio amico Enrico Silvestrini ha un suo canale, cioè... Quasi tutti.
Sì, lo stavo vedendo, però visualizzazioni, perché poi purtroppo alla fine è quello che uno
vuole. Quello è il problema. Il problema è che se tu non hai
1000, 2000, 4000.
Sì, magari anche di più, anche 10 o 20, però sì, non è che noi su Rai 5 facessimo più di 30,
Ok, allora.
No, i canali tematici televisivi valgono un po' più di un canale web. Pagano quanto un canale web di successo, non è che pagano di più. E il problema è un problema di numeri, certo, il problema è che se tu arrivi a... è un problema di numeri e anche di budget alle spalle, nel senso che se tu hai una bella struttura e quindi riesci a portare i tuoi ascolti,
ma diciamo, è un problema di coraggio.
50.000, allora vali come un canale televisivo.
È un problema di coraggio.
Vali come un canale televisivo.
Ma mettiamo, mettiamolo un programma ai Massarini. Adesso dico, ma Carlo, perché sei in collegamento con noi. Ma mettiamoci chi vi pare. Ma mettiamolo su Rai 3.
C'è anche Retron che
ma mettiamolo su Rai 3 alle 2 del pomeriggio del sabato. E vogliamo scommettere che invece ce l'ha un certo successo, perché la musica l'ascoltiamo tutti. Il problema è che io una volta conoscevo gli artisti oltre che ascoltarli, perché c'era Massarini, perché c'erano altri che me li raccontavano e me li facevano ascoltare nelle interviste, li conoscevo meglio, capivo meglio i loro testi, capivo meglio le loro musiche, capivo meglio cosa c'era dietro una canzone. Oggi non si sa nulla, Carlo, degli artisti, nulla, vedi, spuntano
in realtà,
fuori
questi... Tu hai centrato il problema e lo estendo anche. In realtà degli artisti, se uno vuole, ne sa anche di più, nel senso che una volta non c'erano mica Wikipedia e tutti.
Sì, però è tutto artefatto, cioè, non mi fido, capito, di quello che mi raccontano loro. Io mi fido dell'intervistatore.
Sono un po' canali di marketing. Però estendo il tuo concetto del c'era chi raccontava, proprio per dire questo, cioè quello che non hanno capito in televisione, quello che non capiscono i mass media, è che è vero, probabilmente, se tu racconti la storia di qualsiasi bluesman di Muddy Waters, è chiaro che solo poca gente sa chi è e poca gente, però le storie sono talmente appassionanti, sono talmente belle. La chiave per raccontare la musica in televisione non è far vedere la musica, sì, anche, è raccontarne la storia. Solo che non si è creata questa, mentre, non so, nello sport c'è, no, Federico Buffa, Giorgio Porrà su Sky, che fanno questo genere di operazione, cioè narrano le storie che girano intorno alla musica. In televisione questo non è stato, noi lo facevamo, però in realtà non è mai passato come indicazione di fondo per il direttore di rete, diciamo. Quindi la musica viene, non sanno mai come gestirla, e questo inevitabilmente poi impoverisce la comunicazione che sta intorno alla musica.
Ecco, a proposito di queste e delle tue interviste, ne ho letta una formidabile a Frank Zappa, dove tra l'altro appunto tira fuori anche dei concetti molto particolari sulla politica, sulla democrazia, eccetera eccetera. Scorrendo ovviamente il tuo libro, le foto, diciamo, sono sempre in atteggiamenti molto cordiali e sorridenti, anche quello segno dei tempi, no, eccetera eccetera. Però ti faccio una domanda un po' cattiva: ce n'era uno invece che quando intervistavi non lo sopportavi e non vedevi l'ora di finire l'intervista perché magari aveva un atteggiamento un po' snob?
No. In genere io intervistavo gente che mi piaceva.
Ah, vabbè, cioè, okay.
Non intervistavo.
Poteva scegliere.
Sì, non andavo. No, l'unico episodio, devo dire, che può essere curioso raccontare, avvenne con i Queen, che a me non piacevano, onestamente. Non mi piacevano perché era un po'... eravamo molto duri e puri negli anni 70, c'era molto purismo, giusto o sbagliato che fosse, e a me sembravano, non solo a me, a una bella fetta di gente che seguiva il rock, anche il rock un po' più evoluto, un po' più sofisticato, loro sembravano un po' pacchiani, cioè sembravano un po' pomposi, un po' sopra le righe, un po' spettacolari in una maniera che era un po' fine a se stessa. Giusto o sbagliato che sia questo concetto, mi incontro dopo, la sera dopo il concerto, eravamo a Monaco di Baviera, perché era il periodo nel quale in Italia non si potevano fare concerti per via degli autonomi, le elezioni, gli scontri, lacrimogeni, la polizia, eccetera, eccetera. Che è un periodo che è durato tanto, comunque è durato 3-4 anni in Italia. E quindi eravamo a Monaco, la mattina dopo mi incontro con Brian May, cioè c'erano lui e Freddy a fare le interviste, eravamo due giornalisti, è toccato a me e May. E gli ho fatto un po' presente questa cosa, quindi il contrario, cioè in realtà non è stato l'artista che mi ha trattato.
Eri tu che eri un po' spigoloso.
È stato l'intervistatore che ha trattato, come dire, l'artista in maniera poco rispettosa, se vuoi. E gli ho detto, ma insomma, poi sì, va bene, la vostra musica, sì, però... E lui era occhi sgranati.
Allibito.
Ad avere anche un certo successo, era il 78, insomma loro avevano fatto Bohemian Rhapsody nel 75, insomma erano in pista alla grande, per cui disse, sì, no, vabbè, ma insomma, ma che musica, sì, ma allora, sì, ma a te che ti piace? E io gli ho detto, sono volato un po' alto, perché gli ho detto Weather Report, che chiaramente era il gran gruppo del momento storico, il jazz di Miles Davis, eccetera. E poi gli ho detto Jackson Brown, e lui su Jackson Brown ha detto, ah, ma il mio manager mi ha detto che Jackson Brown lo fa solo per i soldi. Io invece che avevo questa idea di Jackson così, così nobile, no? Scrivesse canzoni universali, ho detto, ma come? Adesso la facciamo visto a litigare su Jackson Brown. E nel libro questo aneddoto non l'ho messo, perché non mi sembra anche giusto mettere... cioè, come dire, i peccati di gioventù. Io trovo che quando uno va a fare un mestiere deve essere professionale di quello che è il proprio gusto personale. Per cui,
no, certo.
No, non che ci siamo messi davvero a litigare.
È carina come storia. È un bel dibattito. Anche la risposta di Mega, che ha praticamente sputtanato un collega. Esatto. Non è niente male, devo dire.
Prima c'è il concerto, poi c'è il dibattito. Esatto.
Senti, in conclusione, Carlo, un'altra cosa che ho apprezzato del libro è che ci può essere il rischio di un inconscio, non conscio, atteggiamento esterofilo nella musica. Invece tu hai dato grande spazio anche alla musica italiana, no? Magari si è più portati. Allora, questo come lo vivi tu? Anche?
Allora, calcola che io sono esterofilo.
Infatti, apposta l'ho chiesto, non ho avuto il coraggio.
Tanto in quegli anni c'erano parecchie ragioni per essere esterofili. No, ma poi ho continuato anche ad essere, nel senso, anche adesso mi compro più volentieri un disco strano straniero piuttosto che un disco strano italiano. Compro delle cose italiane, ma ne compro abbastanza poche. Però nel libro c'è un grande spazio alla musica italiana, perché quello è il momento migliore forse per certi versi della musica italiana, perché esce tutta la scuola dei cantautori, escono un po' da tutta Italia, ma da Napoli esce tutto quel un po' di Dio che è stata la nuova compagnia di canto popolare, Tony Esposito, Musica Nova, e poi Bennato, e poi Pino Daniele, quindi due generazioni una dopo l'altra. Poi ci sono i cantautori, c'è cioè la musica ribelle, quella milanese, Finardi, Liarea, Camerini, insomma ci sono davvero tantissimi momenti di musica italiana molto importante, e questo dato che io poi sono cresciuto in mezzo a loro, perché è vero che ero amico anche con qualche artista straniero, però ero soprattutto amico con gli artisti italiani, insomma, Bennato, Venditti, Loi Altomare, cioè eravamo Dalla, eravamo alla fine eravamo amici, adesso poi dipende un po' che la considerazione che si dà alla parola amico, però insomma era gente che, cioè, Dalla era uno che ti chiamava e ti diceva: oh dai, andiamo oggi al Terminillo. Dico: ma che andiamo a fare? A sciare? No, andiamo a pigliare il sole. E andavi a pigliare il sole al Terminillo con Dalla. Cioè, era un po' quello il genere, o passavi sotto casa di uno di loro, gli suonavi, salivi.
Penso
cosa che adesso naturalmente è inconcepibile.
Adesso è possibile.
Adesso più
Terminillo è un monte vicino Rieti, perché siamo in tutta Italia. Per
adesso lo sapesse, adesso ecco. Poi esatto. Più sono mezze calzette, più se la tirano, come si dice.
E poi sai, adesso c'è molto, molto, molto atteggiamento, è quello che dicevo all'inizio, devi superare una competitività feroce, ci sono 4.000 artisti che si buttano in scena. Per cui fai come, come ieri sera,
Achille Lauro.
Achille Lauro, il quale fa, cioè, poi non so neanche la canzone, io fra l'altro ero fuori, ero a vedere uno spettacolo molto bello, tra l'altro vale la pena dirlo, al Teatro Vittoria di Giulio Casale, che è un mio caro amico, ma è anche un bravissimo cantattore, che ha fatto Gaber di André, ha fatto La Pisana, ha fatto tanti belli spettacoli, porta in scena una sua versione mischiata con i brani del suo ultimo disco di Dostoevsky, Le Notti Bianche. Quindi se qualcuno vuole un'alternativa a Roma per andare a vedere qualcosa di interessante, invece di Sanremo c'è quella. Per cui non ho sentito la canzone, ho visto le foto, ho letto un attimo, ho aperto un attimo Facebook tornando, visto che c'erano 800 post su Sanremo.
meglio. Assolutamente. Carlo, grazie per averci raccontato Dear Mr. Fantasy, il tuo libro edito da Rizzoli, l'edizione del 10° anniversario. Ti salutiamo con un messaggio di un ascoltatore che è anche un po' il manifesto di un'epoca. Questo ascoltatore ci scrive: Massarini con la musica 80-90, una moto a due tempi, un bomber di pelle, pizza bianca imbottita di mortadella con gli amici Wild Boys a palla. Che tempi meravigliosi. Eh sì, erano proprio tempi meravigliosi.
Quelli sono i primi 80.
Sì, a Roma poi, perché la pizza con la mortadella è a Roma. A Milano c'erano gli hamburger.
Non c'è dubbio.
A Bresaola a Milano. Ciao Carlo, grazie. A presto.
Un abbraccio, buona giornata.
A te, ciao.
Ciao a voi.